Grazie Nello, non so se è giusto che parlassi io per primo dopo l'introduzione, perché la scuola superiore è stata investita da questa direttiva, da questo tipo di riforma del modo di organizzare la formazione. Sarebbe stato interessante per me invece rispondere alle esperienze, diciamo, di tutti gli altri, vedere se in che modo la scuola aveva dato una risposta soddisfacente o meno a questa richiesta. Che problema, diciamo, che si pone è quello, in parte, diciamo, posto dal titolo di questa riunione. Dice: la formazione dei dipendenti pubblici tra riforma e manovra. Ora, tra riforma e manovra si può interpretare in vari modi, diciamo, la riforma è la riforma della PA e la manovra che è quella che taglia la, diciamo, in parte la spesa per la formazione. In realtà la riforma è una riforma che dovrebbe servire per innovare, per cambiare la pubblica amministrazione. Quindi siccome la formazione pubblica, che è quella implicata, fa parte della pubblica amministrazione, è un primo problema che tutte le scuole, in primo luogo la scuola superiore, le altre forse un problema non ce l'hanno, è quella di porsi, di come applicare la riforma a se stessi, diciamo, di come innovare il processo di formazione. E questo si può collegare al problema della manovra, perché è vero che sono stati tagliati i fondi, però i fondi sono stati tagliati, non credo che verranno ripristinati. Quello che ci aspetta dal punto di vista del bilancio dello Stato certamente è quello di non avere un aumento di questi fondi, speriamo che non ci siano altri tagli, questa è la situazione. Però il lamento non serve, il problema è che bisogna innovare nel modo di organizzare la formazione. Cioè oggi non è stato presentato il rapporto annuale, un po' la colpa è mia, perché quando sono arrivato alla scuola mi sono chiesto, perché ero ignorante, prima di arrivare alla scuola non mi occupavo di questo, mi occupavo di altre cose, a che serve il rapporto? Ora, il problema è che cosa serve il rapporto, non riguarda il rapporto era anche utile, ma che cosa serve tutto quello che facciamo. Allora, è il problema della riforma della pubblica amministrazione, è il problema della formazione. Poniamoci il problema, prima di porci il problema delle risorse, di come organizzare la nostra formazione, è a che serve. Formazione per che cosa? Perché in fondo è vero che per attuare le riforme della pubblica amministrazione è necessario avere molta formazione, perché il cambiamento richiede formazione, ma non richiede formazione solo dal punto di vista tecnico, richiede formazione perché il cambiamento come tale pone tutti in una condizione di incertezza, uno deve fare le cose in un modo e le dovrà fare in un altro modo, questo crea un problema di incertezza e quindi crea anche un problema di resistenza al cambiamento, quindi il rafforzamento delle capacità tecniche rafforza la capacità delle persone, di tutti i dirigenti, funzionari pubblici, di muoversi in un terreno, magari non dico sconosciuto, ma in parte nuovo. Però appunto la formazione dovrebbe andare allora in quella direzione. La formazione può essere, non solo la formazione per i dirigenti pubblici, ma in generale, anche uno strumento forte di conservazione. La formazione è quella che può riprodurre la conoscenza, il sapere esistente, i modi di operare esistenti. I docenti vengono e insegnano a fare le cose che vengono sempre fatte. Questo tipo di formazione è una formazione in realtà di tipo di conservazione. Una formazione invece per riformare è una formazione di tipo diverso, che è facile a dirsi, ma è più difficile a attuare questa formazione, perché la formazione, come tutte le cose, va avanti con le gambe delle persone e quindi uno deve avere i docenti che sono in parte professori universitari, ma in parte sono dirigenti dello Stato o alti magistrati che vengono a fare formazione. Alcuni di loro metteranno in rilievo le cose, in fondo anche da cambiare, altri riprodurranno i modelli che rappresentano la pubblica amministrazione così com'è, che ovviamente non è che tutta da cambiare, ma questo è un problema che si pone. Perché dico queste cose, un po' strane forse, ma perché quando ci poniamo il problema dei tagli che ci sono stati per la formazione, probabilmente questi si affrontano cambiando, innovando completamente il modo in cui ci organizziamo. Diciamo, io quando sono alla scuola, e la scuola nel momento in cui sono arrivato è stata dopo un po' investita da questo, alcuni nostri dirigenti hanno chiamato uno tsunami dovuto a questo decreto 78. E dice: siamo pochi, come facciamo? Beh, forse non siamo pochi. Non siamo pochi nella scuola, perché in fondo ci sono anche tante persone nella scuola, ma soprattutto ci sono tante altre scuole, ci sono gli uffici di formazione, c'è un ufficio di formazione della Presidenza del Consiglio, cioè sono uffici di formazione in tutti i ministeri, e se vediamo tutto e quindi il sistema delle persone che debbono collaborare, attuare le cose che Gino Tronti prima diceva, beh, non siamo pochi. Quello che non c'è evidentemente è un coordinamento, un modo di comunicare, di costruire le cose e i corsi in modo tale che si vede che siamo, non so, io non ne ho idea, 300, 400, 500, quanti sono che si occupano della pubblica amministrazione, di formazione in modo strutturato, ma strutturato nei singoli organismi. Questo è uno dei primi punti che noi siamo posti come scuola nel momento in cui siamo posti il problema non solo di cambiare il tipo di contenuto della formazione, ma di far fronte allo tsunami della manovra del decreto 78, per cui tutte le pubbliche amministrazioni si devono rivolgere alla scuola superiore e alle altre scuole pubbliche. Le altre scuole pubbliche ricevono l'impatto della domanda prevalentemente dei propri ministeri e la scuola si trova a ricevere la domanda di formazione da parte di tutti. Qui si trattava di costruire tutto un sistema di consultazione per costruire i piani formativi e vedere come rispondere a questi. Non è stato facile, anzi non è ancora facile, proprio perché bisogna rompere bisogna superare un modo di operare un po' troppo isolato tra i vari uffici di formazione, la scuola superiore innanzitutto, e quindi costruire questa rete che unisca in modo unificato. Noi come scuola superiore abbiamo addirittura 5 sedi e anche ogni sede andava unificata al centro. Figuriamoci tra diverse scuole e figuriamoci tra le scuole e gli uffici di formazione. Questo è uno dei problemi che dobbiamo affrontare, è importante, anche perché è l'unico modo per affrontare il tema poi che diventa anche centrale, cioè della finalità della formazione per che cosa? Per le riforme. Allora, ovviamente non è che si fa formazione solo per le novità, perché noi formiamo dirigenti e funzionari che devono gestire tutta la pubblica amministrazione, quindi quello devono conoscere tutte le norme, le procedure sempre esistenti, anche quelle non riformate. Però il problema della una formazione che non sia per la conservazione ma per il cambiamento è un problema che si pone e non è risolvibile soltanto chiamando dall'esterno a fare formazione. I docenti universitari, che sono categorie a cui appartengono, sono spesso i più conservatori perché riproducono teorie, poi ognuno si affeziona alle proprie, e quindi su questo bisogna un po' agire. E io direi che bisogna poi puntare molto, e lo dico perché come scuola dobbiamo coordinare, in qualche modo riceviamo tutte le domande di formazione da parte delle varie amministrazioni, ma rispettando i ruoli e quindi non dovendo noi dire che cosa serve, i fabbisogni devono venire dalle amministrazioni, però un minimo di discussione ci potrà essere e dire che tipo di formazione, su che quali temi sono i temi principali. E qui si pongono dei problemi che sono non solo concettuali ma molto pratici. Per esempio, io credo che sia importante rafforzare tutta la capacità tecnica di operare. Spesso si parla la riforma richiede un cambiamento della cultura, eccetera. Sì, va bene, è vero, però la cultura viene da un rafforzamento della capacità tecnica di operare. Perché credo che sia questo il punto fondamentale? Perché la capacità tecnica di un dirigente o di un funzionario rappresenta la base per la libertà del dirigente e del funzionario. Chi è sicuro di sé, delle proprie capacità tecniche, delle proprie conoscenze, è una persona più libera. E per fare riforma ci vogliono persone libere, per fare un movimento dentro la pubblica amministrazione per questo cambiamento. Quindi vi è un legame stretto, credo, tra il conoscere e saper fare, il senso di libertà e di autonomia di ogni funzionario e di ogni dirigente, in grado quindi di dire quello che va fatto e quello che non va fatto. e quello è la base di una spinta verso il cambiamento. Un altro punto in cui noi ci siamo posti il problema è quello di, stiamo cercando di discutere anche con le pubbliche amministrazioni, e come sviluppare maggiormente, diciamo, il tipo di capacità operativa dei dirigenti, per esempio rafforzare le capacità cosiddette manageriali, conoscere, diciamo, avere dirigenti in grado soprattutto di essere dei gestori, conoscere l'economia, eccetera. Io, siccome sono economista, ho sempre pensato che forse c'è troppo la prevalenza di giuristi e di capacità giuridica, però da un anno e mezzo che sto nella scuola superiore e un po' sto ripensando su questa mia posizione, nel senso che anche qui abbiamo bisogno di rafforzare nella capacità operativa la capacità anche di tipo giuridico, di conoscere norme fino in fondo, perché in questo modo uno può operare. Anche qui è proprio per operare per che cosa? Perché credo che i giuristi sono i giuristi conservatori, diciamo, cioè giuristi che quando uno li parla con loro la prima cosa che dicono: ah, ma questo non si può fare, c'è quella norma, alla fine non se ne esce fuori. Ci sono quelli che invece trovano subito il modo, nell'ambito delle norme, di far sì che le cose vengano realizzate. E allora nella pratica c'è fuori una formazione che rafforzi la capacità dei funzionari dirigenti di porsi il problema dei risultati, nel senso che cosa bisogna fare, qual è la finalità dell'azione, e poi su quello cercare di analizzare la normativa esistente e poi nei gradi più alti anche di cambiare le norme. Perché per esempio una delle cose che mi sono reso conto, perché dirigendo la scuola superiore che è un'amministrazione, uno dei problemi è questo, è proprio affrontare questo problema. Come si riescono a fare le cose, a raggiungere certi obiettivi, in un sistema complesso di norme e di controlli di vario tipo? Allora, io mi sono convinto di questo, che in realtà si è sviluppata una normativa in parte che serve a... è una normativa, diciamo, contro, cioè una normativa che serve a impedire una mala amministrazione. Allora, una delle campagne è sulla trasparenza, però la trasparenza deve servire per fare le cose, perché se uno sta immobile e non si muove, è certo si è trasparenti, ma si diventa anche trasparenti nel significato di inconsistenti, nel senso che uno sta là e come se non ci fosse. E allora è complicato, ho visto. È complicato organizzare scuole e il sistema delle scuole della formazione anche. Figuriamoci per cose più rilevanti, noi parliamo di un piccolo spaccato della pubblica amministrazione. Come diceva il Dipartimento, nello Tronti, di come si creare questo sistema, anche creare il sistema pone dei problemi. Relazioni tra le scuole, che c'è anche dei risvolti di tipo finanziario, per esempio. Come rivolgersi all'università, cercando di rispettare le norme, i controlli, uffici di regioneria, Corte dei Conti, tutti pronti giustamente a un controllo che sia un controllo che impedisca comportamenti sbagliati. Il problema è che questo è fondamentale, ma è fondamentale anche avere un sistema che aiuti ai comportamenti corretti, a fare e andare avanti. Ora non so se questo è il tema di questo convegno, però in realtà riuscire a fare quello che si faceva prima con metà dei fondi, proprio grosso modo, e quindi cambiare tutto il sistema organizzativo, intanto dentro la scuola superiore, come funziona la scuola superiore, io non posso entrare in quello che funzionano le altre scuole, e poi creare questo tipo di rapporto e dire: non siamo pochi perché siamo tanti, e se si costruisce un sistema questo può funzionare, scopriremo che siamo ancora troppi e non è vero che siamo pochi. Beh, questo richiede un mutamento delle procedure, un mutamento del modo di funzionare, che in parte dipende dai singoli, dagli uffici, dalla capacità degli uffici di interagire con gli altri, però in parte dipende anche dal imparare a usare la normativa, i sistemi finanziari, quello che è possibile fare nell'ambito della normativa esistente, per fare e non per stare fermi. Per esempio, è vero che ci sono stati tagli sui fondi della formazione, però Io poi quello che ho fatto, appena riuscito il decreto 78, prima ancora che ci fosse la direttiva ministeriale, che insomma dopo il primo, non dico shock, insomma, tutti si chiedevano, io ho alzato il telefono, non esisteva ancora, non so se era stato già passata, il decreto era registrato, ho chiamato il direttore generale dei principali enti e ministeri per un scambio di idee, sono andato a chiedere un po' come ci muoviamo, come ci organizziamo. E questo è un po' un modo di operare. Tra l'altro ho scoperto che in realtà molti ministeri avevano dei fondi, perché poi già molto, molto contenuti, perché io dicevo, ma mi dicevano la scuola dove far fronte a una domanda enorme e a gestire quindi una quantità di mezzi finanziari, che non è vero, non è vero, perché poi sono a chiedere adesso, non dico quali sono i ministeri o altro, venivano fuori delle somme risibili in partenza, prima di essere 50, ma allora la formazione su che cosa si faceva? I fondi tagliati stavano in un capitolo, ma la formazione si faceva su altri capitoli, si faceva per esempio sui fondi europei, e allora ci sono i fondi europei a cui ad andare a attingere. C'è uno scandalo dell'uso dei fondi europei, e la formazione può attingere ai fondi europei, sono fermi. Non li distogliamo da nessun altro utilizzo. Una visita che ho fatto in Sicilia, perché abbiamo una sede in Sicilia, un po' di amministratori locali, ho detto, beh, voi ci tenete tanto la scuola, tirate fuori i fondi europei. Se tanto stanno lì fermi, ho fatto una battuta, non so, forse infelice, non li togliamo neppure la mafia, perché stanno lì fermi, e quindi nessuno si arrabbia, non è neppure pericoloso. Allora, questo significa mettersi a lavorare in un modo diverso, completamente. La scuola che era abituata a ricevere dei fondi dal tesoro e utilizzarli così al meglio in base a una serie di corsi deve porsi degli obiettivi molto diversi. Come obiettivi molto diversi è tener conto del fatto che l'Italia sta in Europa ed è inserita in un contesto internazionale. Questo significa muoversi anche a livello internazionale, trovare i fondi per muoversi a livello internazionale, non tanto per creare i rapporti dalle scuole e le altre scuole, diciamo, degli altri paesi, creare, diciamo, relazioni, ma per sviluppare programmi. La Presidente del Consiglio ne fanno molti, credo, per sviluppare dei programmi che facciano sì che tutte le pubbliche amministrazioni siano in grado di interloquire con le altre amministrazioni del mondo. Questo in parte si è fatto, in parte molto ancora si può fare, però c'è anche da dire che servono fondi per fare questo, ma anche qui ci sono i fondi europei, si possono trovare. Cioè, io non credo mai che il limite sia quello dei fondi, il limite sta nella capacità di avere delle nuove idee, nuovi programmi e soprattutto di capacità di organizzare le idee, perché anche l'idea è facile averla, di organizzare le idee e creare una struttura organizzata per portarle avanti, no? I programmi, questo è più complesso, ed è molto più complesso di quello che pensavo. Il decreto di luglio, si è partiti con la direttiva a settembre, la scuola superiore ha un certo ritardo nell'esaminare, per problemi organizzativi, evidentemente, tutti i piani, e anche dei ritardi organizzativi nel coordinarsi con tutte le altre scuole, che sono tutte state molto disponibili a coordinarsi, però problemi organizzativi che sono anche di tipo oggettivo. Siamo partiti come scuola, abbiamo rilanciato, come tutti voi sapete, il corso concorso, l'obiettivo di che il corso concorso si svolga ogni anno, e questo fa parte di un'attività di formazione ma anche di reclutamento. Questo anche cambia un poco le cose, si riuscirà a fare un corso concorso ogni anno, perché il corso concorso ogni anno significa creare una struttura di formativa, un istituto, la scuola, che ha una struttura organizzata di docenza molto più stabile di quello che fosse prima. Perché significa avere dei programmi stabili che vanno avanti ogni anno, da cui possono partire poi per derivazione tutti altri programmi che sono collegati. Io credo che come scuola siamo in questo tipo di situazione, e credo ci sia molto da fare. Tra l'altro stiamo facendo partire tutti i piani di formazione relativa al 2011, però questa volta veramente credo che non in ritardo, ma da luglio deve partire un processo di consultazione tra tutti gli uffici di formazione, tra tutte le pubbliche amministrazioni, con la scuola superiore, con le altre scuole, con il Formez, in modo che dall'inizio si crea questa struttura di consultazione attraverso le quali si formano, diciamo, i programmi di formazione. Quest'anno è chiaro che siamo partiti in ritardo perché il decreto è stato a luglio, era inatteso, credo, non so se altre scuole erano più informate di noi, ma in qualche modo era inatteso, e quindi con agosto di mezzo, diciamo a settembre, è iniziato un po' questo processo in ritardo. Però quest'anno dovremo iniziare a luglio, e direi di iniziare a luglio senza tener conto dei ritardi precedenti. Uno degli errori che si possono fare, siccome siamo in ritardo, finiamo questo e poi partiamo in ritardo ogni anno, no? È come quello dice, c'ho il pane del giorno prima, però si fa vecchio, mi mangio quel giorno prima. Poi il giorno dopo si mangia il giorno prima, c'è sempre il pane duro e non si va avanti. Oppure certi costi che si sono affrontati quando non sono più recuperabili, come dice la teoria economica, no, non vanno presi in considerazione quando si fanno i calcoli economici. Quindi direi che adesso da luglio in poi dovremmo un po' ripartire in questo processo, e cercando anche di correggere con quel bilione di esperienze che ci siamo fatti, diciamo, di correggere errori, ritardi, modi di comunicare che non sono efficaci. Stamattina si è parlato tanto di CAD, di digitalizzazione, si dovrà utilizzare tutti i sistemi, ma soprattutto si deve mettere in piedi un sistema di comunicazione che sia veloce. Quindi c'è nel titolo di questo convegno, si chiama condividere la conoscenza, gestire e condividere la conoscenza in modo snello. E la conoscenza sì, forse si può condividere in modo snello, la cosa più difficile è gestirla in modo snello, ho l'impressione. E questo però dobbiamo cercare di farlo. Molto spesso si va avanti a comunicazioni molto formali, attraverso convocazioni, lettere, comunicati, decreti. Ecco, bisogna cercare un po' di svecchiare tutto questo, perché altrimenti si fa molto poco, e soprattutto con fondi che sono sempre minori non si riuscirà a operare.
Grazie. Grazie mille. Ecco, abbiamo avuto un primo quadro, ecco, che ci ha